Dove si balla? 12.05, ben ritrovati al Time Magazine in diretta, ovviamente in radio. Potete ascoltarci attraverso le radio, le autoradio, anche attraverso gli smart speaker Alexa e Google Home, in TV sul canale 91 del digitale terrestre, ma anche abbiamo appena avviato una diretta su Facebook per guardare magari se siete sui social, quello che sia, perché è arrivato il nostro ospite di oggi, candidato sindaco per la terza volta consecutiva, Fabrizio Ferrandelli. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno, sono pronto, ce ne sarà una quarta quando chiederò la riconferma da primo cittadino.
Allora, il tuo piglio, se posso dire, essendoci stato nel 2012, la tua prima esperienza, lo trovo più
diverso,
energico,
cambiato.
Determinato.
Passano gli anni, Mario.
Passano gli anni. Passano l'esperienza gli anni, fatte...
L'esperienza, la consapevolezza anche che ora o mai più, perché intorno non c'è chi vuole governare la città. Qui sto vedendo che nessuno presenta un programma, che i partiti stanno continuando con il totonomi, ognuno ne mette il proprio. Non ho mai capito, queste coalizioni si vogliono mettere insieme per fare cosa? Nessuno che parla dei rifiuti, della spazzatura, delle salme, dell'emergenza che c'è sulla mobilità di una città imbottigliata. Tutti si candidano, ma nessuno abbiamo capito per fare che cosa. Io sono convinto che stavolta Palermo potrà scegliere chi c'è stato per questi ultimi 15 anni, che chiaramente, avendo vissuto questa città con voglia di cambiarla, ha potuto commettere degli errori, ma che non ha sempre dimostrato di aver rinunciato a incarichi, poltrone e anche a carriere facili pur di restare qui.
Ecco, uno degli appellativi che ti viene dato spesso, lo noto anche quando ci sono dei commenti, è capitato tu le volte che sei intervenuto con noi, ti attribuiscono la facilità di cambiare casacca. Dice, vabbè, Ferrandelli prima era con quelli, poi passo con quell'altro. Insomma, che è una cosa, anche una pratica abbastanza comune in politica.
Sì, io ho avuto sempre una maglia, però la mia maglia è sempre stata quella di Palermo. Non ho mai cambiato idea. Posso avere cambiato coalizione, perché le coalizioni sono venute intorno al mio programma. E quindi questo credo che sia un valore. Persone che si mobilitano intorno ad un programma e un progetto e sono venute con me. Comprendo che qualcuno possa essersi confuso, però devo dire che oggi, vedendo quello che è accaduto in Italia, non mi rompono le scatole, perché abbiamo visto la Lega governare con i 5 Stelle, i 5 Stelle governare col PD,
un governo con tutti dentro,
e allora che vengano a rompere le scatole a chi invece è sempre stato a Palermo, sul territorio, ha sempre avuto un programma e ha chiesto a tutti quelli che volevano condividere il proprio programma di starci, mi sembra il minimo. Oggi vedo che, nonostante io abbia cercato sul mio programma e sul mio progetto di città di trovare delle convergenze sulle soluzioni e soltanto dopo riuscire veramente a capire quale squadra, invece ho visto il contrario, e davanti allo spettacolo vomitevole di tutte le forze politiche, nessuno escluse, ho ritenuto di dover andare autonomo dagli schieramenti, di dover mettere la mia storia di impegno per la città, il programma e la mia squadra.
Ma senti, la tua candidatura è arrivata, diciamo, quasi all'ultimo, perché eri convinto di farla questo passo, oppure eri là in attesa? Perché poi è arrivato, insomma, Pi Europa e Calenda, ha detto, cioè, lui è il nostro candidato.
Io ero convinto di trovare un po' Rimirudda dentro la testa delle altre forze politiche, per cui il 28 novembre ho lanciato un'iniziativa che si chiama Tu Splendi Palermo, parafrasando Pasolini, le lettere luterane, in cui si diceva ti insegneranno a non splendere e tu splendi invece, proprio per dire che Palermo, sebbene sia ultimo in tutte le classifiche d'Italia e del mondo, ma prima chiaramente per tassazione, per traffico, per indecenze varie, avevo, sulla base di uno studio statistico e di un sondaggio presentato dall'Istituto Noto, chiesto alle forze politiche che si sono riconosciute nell'elezione del Capo dello Stato di mettersi insieme sulle soluzioni a quei problemi e di individuare soltanto dopo la squadra. Avete visto cosa è successo? La cosa che hanno pensato, dice, bene, Ferrandelli si è tolto dai piedi, sebbene sia il primo nei sondaggi su notorietà e fiducia, forse ha altri obiettivi, altre idee, quindi mettiamoci tutti in mezzo, e sono fioccate 10 candidature a sindaco. Vedete, diciamo, la situazione è diventata una maionese impazzita, non si può più parlare con nessuno, perché c'è chi sta pensando al prossimo presidente della regione, non al sindaco di Palermo, cioè pensano a misurare i muscoli per scegliere il proprio
sembra
presidente
della
regione.
Sembra un po' il gioco del centrodestra ad oggi, questo di qua.
Il PD, Catania e 5 Stelle hanno trovato un altro capro espiatorio su cui scaricare un giorno la continuità, un giorno la discontinuità, non ho capito bene, un po' come le quattro frecce accese.
E dipende così. Da chi parla, in realtà.
Dipende da chi parli, diciamo, non è una questione di persone, è una questione di di spinta propulsiva sulla città, uno che ha amministrato con Orlando 20 anni fa e che si ripresenta a 70 anni a governare la città e va a lezione da Orlando per 3 ore per capire che cosa deve fare, cioè io non lo, intanto non me lo farei spiegare da Orlando cosa fare, perché diciamo già...
No, magari gli fa dire cosa fare per non farlo.
Dopodiché il fatto che lui debba andare lì dimostra appunto che non c'è stato in città, che non conosce la città, certo, che non conosce le tematiche, e non bastano 3 ore. Allora, rispetto a questo, io credo di aver dato ai palermitani l'opportunità di stare con chi in questi ultimi 15 anni è stato tra i problemi, è stato tra la gente, è stato nei quartieri, non è mai sparito il giorno dopo di una campagna elettorale, ha saputo rinunciare a poltrone pur di non cambiare casacca lì, sì, perché quando io sono andato in regione, mi sono dimesso da deputato regionale, potevo, non condividendo il governo regionale, andare al gruppo misto, come fanno tanti, certo, e poi cambiare partito. Certo. Invece ho chiesto il voto con una formazione politica che era il PD, sono stato eletto, visto che quel mandato non andava, mi sono dimesso da deputato rinunciando a 10.000 euro al mese.
Tra l'altro il presidente era colui che si è risostenuto, che era Crocetta. Allora.
Assolutamente, dimettendomi 3 anni prima della fine della legislatura, e sono ritornato sul territorio, a Palermo, diciamo, per la mia città. Conosco la città come pochi, conosco i fondi, conosco le casse, conosco il bilancio, conosco le persone, conosco le aziende, i dipendenti comunali. Conosco i singoli problemi, credo di poter dare.
Ti volevo chiedere proprio questo, infatti. 5 anni fa tu sei stato il primo a denunciare il fallimento di una città nei fatti, nelle cifre. Ti hanno dato del menagramo, del gufo, del portafortuna, bugiardo soprattutto.
Perché non era vero.
Poi è venuto fuori che in realtà già dai primi 100 giorni avevi ragione, sostanzialmente. E allora la domanda che ti faccio adesso, proprio in funzione del fatto che tu riesci a leggere bene tra le cifre, hai già una ricetta per risanare questa città?
Certo, ho un metodo più che una ricetta.
Allora, intanto... aspetta, perché accodo la domanda. Il messaggio dice: andiamo al programma. Vorrei dire una cosa: è interessante che gli ascoltatori dicono andiamo al programma, perché la gente vuole sapere se tu hai un programma.
Assolutamente.
Che suppongo non sia diverso, o quindi potrebbe essere una evoluzione di quello che avevi già presentato 5 anni fa o 10 anni fa. Sì. Quindi tecnicamente tu sei l'unico che, per quanto ci riguarda, di cui conosciamo quali sono i programmi. Io personalmente che
prego,
l'ho seguito.
Se no, poi ci scrivono anche la Donato. Presentato un programma, altrimenti poi ci scrivono in privato.
Io sto parlando per me, io non lo conosco, e l'ha donato. Conoscevo quello di Fabrizio di 5 anni fa, ovviamente quelli di 10 anni fa, perché mi candidai con lui. E avendo visto soprattutto 5 anni fa quello che è successo, quello che lui portava avanti come programma, che è stato screditato perché passava
perché
per non
bugiardo.
Vero, la domanda è: è un'evoluzione di quello? Ci sono interventi, ci sono delle basi che rimangono invariate perché niente è successo se non è peggiorato negli ultimi 5 anni?
Io devo dire che purtroppo molte cose sono ancora attuali dopo 10 anni. Per 10 anni sembra che non sia passato il tempo. Altre sono peggiorate, per cui rispetto per esempio alla vicenda cimitoriale abbiamo dovuto fare un focus. Non pensavamo mai che questa amministrazione potesse portare 1200 salme a deposito senza seppellirle, quindi su questo sicuramente c'è un intervento che riguarda il nuovo inceneritore, il nuovo cimitero. Per dire soltanto la vicenda cimiteriale, poi c'è il tema dei conti, a me non piace dire ve l'avevamo detto,
però è così.
Però credo che i palermitani oggi sanno che rispetto a pensieri articolati sulla conoscenza di numeri, conti e progetti, oggi mi possono dare più retta, perché io ho dimostrato, così come l'avevo fatto durante la campagna elettorale del 2017, che i conti del comune non erano in regola. Mi sono insediato il giorno dopo in commissione bilancio dicendo che quel disavanzo e quel disequilibrio era reale, andava ricercato. Insieme a me poi è venuta la Corte dei Conti, la Procura della Repubblica, il Ministero
delle Finanze.
Il Ministero delle Finanze con le ispezioni, e quindi sono stati eliminati dei disequilibri intanto nei bilanci fra quelli del comune e delle aziende controllate. Dopodiché alla squagliata alla neve si vedono i virtuosi. Se uno fa un'opposizione coerente, seria, concreta, fatta di conoscenza dei conti, siamo arrivati a svelare la vera situazione del comune di Palermo, e Palermo è una città che, così come io dicevo nel 2017, è in dissesto funzionale, cioè significa che non funzionano i servizi.
Esatto.
Basta prenotare online per una carta di identità. Non
no, ma anche adesso
un tasto dolentissimo.
Problemi per il rinnovo della tessera elettorale, perché due uffici sono chiusi per Covid, quindi il comune non è neanche capace di riorganizzare questo lavoro.
Probabilmente qualcuno non vorrebbe neanche farle queste elezioni. Però dico, il cittadino ne ha la prova costantemente, poi c'è un disequilibrio economico-finanziario che ormai è stato accertato, che riguarda circa 500 milioni di euro. Io non sono sicuro che siano soltanto 500 milioni di euro, ma ritengo assolutamente sì, perché so che ancora c'è da presentare non soltanto i bilanci di previsioni consuntivi, ma anche il consolidato, e quindi credo che la riconciliazione, così si chiama in termini tecnici, fra il bilancio del comune e delle aziende controllate sicuramente aggraverà le cose. Sono fra i promotori e sono orgoglioso di essere iscritto fra gli irresponsabili, perché ho impedito che 10 anni di malamministrazione venissero scaricati ancora una volta mettendo le mani in tasca ai palermitani con il raddoppio dell'IRPEF, e quindi sono stato uno degli autori della bocciatura dell'IRPEF. E come vedete, l'irresponsabile, sono contento, poi diventa responsabile. Perché poi
è bastato un giorno
che sono arrivati 90 milioni di euro, e quindi non devi rimettere le mani in tasca, quindi potevi farlo
prima.
Abbiamo dovuto fare 2 mesi di opposizione e di barricate per arrivare a questo.
Il riferimento, lo vorrei dire perché ascolta, anche che lo leggevo proprio sui giornali, lo rivendicavano Forello e Argiroffi, naturalmente tra i tanti che dicevano, alla fine lui diceva no, ma ha fatto quello che avevamo proposto noi qualche tempo prima.
Io apprezzo molto la loro posizione, devo dire, l'ho apprezzato in consiglio comunale. Siamo consiglieri che siamo venuti paradossalmente da storie non tanto differenti, ma da formazioni diverse. Poi ci siamo ritrovati con onestà intellettuale per il bene della città in aula, e questo dimostra che la politica è evoluzione, e quando ci si evolve, ma sulla base, restando coerenti a se stessi e alle proprie idee, forse sono le formazioni politiche che cambiano idea, e allora tu devi restare lì dove sei sempre stato,
prescindendo dalla
centro,
politica,
al centro di te stesso. Credo che in termini di bilancio bisogna trattare dignitosamente e adeguatamente con Roma, non andare con il piattino in mano come ha fatto Orlando in questi anni. Guardate,
e continua a
numeri,
fare.
Numeri alla mano.
Sì, vai.
Orlando ha portato 178 milioni di euro a casa per il disequilibrio economico-finanziario,
sbandierandoli come una vittoria.
Poi chiaramente il governo gli ha detto: 178 milioni te li diamo, gli altri devi trovare tu con somme proprie dove metterli. E lui si è inventato l'idea, dice: vabbè, chiediamo ai palermitani, così li raddoppio le tasse.
Tanto la colpa è loro.
Diciamo, come se la Tari non fosse la più cara del mondo per il servizio peggiore dell'universo, e così potremmo continuare. Ci sono state altre città che in maniera autorevole, così come io ritengo di poter fare, anche perché ho dedicato gli ultimi anni della mia vita alla formazione del mio partito politico, per cui proprio perché sono sempre stato un atipico e sono sempre stato uno coerente rispetto alle proprie idee, ha deciso di farne una virtù e di crearsi una forza politica insieme agli altri che fosse casa. Ho stabilito una serie di relazioni nazionali e internazionali che credo possano fare bene alla mia città. Il fatto che paradossalmente, e neanche tanto, Calenda sia stato ministro dello sviluppo economico forse ci aiuta a parlare con il ministero in maniera di economia.
C'è un canale per
il fatto che la Bonino sia stato commissario europeo forse mi aiuta ad avere un po' dei suoi ragazzi che oggi hanno 56-60 anni in grado di venire qui a formarmi i dirigenti e i funzionari per una buona elaborazione del PNRR, e non come la vergogna della regione siciliana con i suoi assessori regionali e qualcuno era candidato che su 31 progetti presentati se ne sono fatti bocciare 31. Allora, su queste cose io credo di poter offrire una guida sicura, di poter offrire un'opportunità, di poter offrire sicuramente un'interlocuzione, e non capisco perché Napoli sia riuscita a portare a casa 1 miliardo di euro e Palermo debba portare Torino addirittura 1.280 milioni di euro, e Palermo 178 milioni di euro. Forse c'è qualcosa che non funziona, diciamo, in chi guida la città. Ora, però, i palermitani o cominciano a ribellarsi ora, il 12 giugno, e cominciano a fare le somme, o continuano a votare sempre gli stessi, proprio non devono rompere più le balle per altri 5 anni, lamentandosi che le cose non vanno.
Ma il palermitano si
perché
deve
il palermitano quasi ti vota per potersi lamentare di te il giorno dopo. Ora, siccome tutto è sotto gli occhi di tutti, chi vuole continuare con questo andazzo di cose si annachi a miceli. chi vuole, ma solo annachi, sta con lui, se lo prenda, è diciamo uno che parla al futuro, sarò, e poi diciamo devi anche averli. Guardate, il piano di risanamento richiede 20 anni, quello che è stato presentato all'amministrazione, perché pensano di dover bloccare le prossime 20 generazioni per i debiti. Devi anche averli 20 anni davanti per poter
con
vedere
tutto il bene che si può porre.
Con tutto il, quindi
diciamo
devi,
politicamente, non umanamente.
Devi anche essere attrezzato a dimostrare di avere l'energia, la grinta e la possibilità anche temporale di fronteggiare. Testarti una cosa.
Allora, velocemente, perché abbiamo la pubblicità, quindi dice: ah, quindi Ferrandelli conosce tutto. Spero che quando sarà lui il nostro sindaco si ricorderà di tutto. Spero che non gli faranno scordare tutto. Purtroppo l'idea c'è di migliorare la nostra città.
Beh, c'è una cosa che ci siamo detti
fuori. Però poi
fuori
ci
onda.
Ammanettano le idee pensate. E poi sul programma dice: ma non lo tiri fuori perché hai paura che te lo rubino il programma.
Come ha fatto Orlando con le proposte di Forello e
il programma, dico, vorrei dire ai cittadini che il programma intanto è online, è stato presentato, ci si può collegare in qualsiasi momento da Palermo in Azione ad altri siti. Dopodiché io sono uno di quelli che fa ogni sabato il gazebo itinerante per la città con il programma. Dopodiché dalla settimana prossima lancio uno spazio presso le emittenti che si chiama Pronto Fabrizio, si può parlare con me senza filtri, mi si può incontrare in qualsiasi parte del giorno, perché i cittadini non devono sperare che le cose cambino. Anche questo atteggiamento a me non piace. Non si deve delegare a nessuno. Qui bisogna avere un contatto diretto da palermitano a palermitano.
Sì,
perché c'è bisogno che questa responsabilità ce la sentiamo tutti quanti. E quindi, se qualcuno pensa che io non stia rispondendo, che mi venga a rompere le balle il momento dopo, perché è così che cambia una città, che si intessi un pezzetto di cambiamento, che diventi attore del cambiamento invece che spettatore. Io di telespettatori non ne posso più.
Va bene, qualche spot e poi torniamo in diretta ancora con il candidato a sindaco Fabrizio Ferrandelli. 338-625-2521 per i vostri messaggi che stiamo leggendo. Magari non li leggiamo tutti, perché spesso alcuni di questi, insomma, confluiscono nello stesso tipo di domanda. Qualche spot e poi torniamo in diretta, restate con noi. I love you baby Jovanotti, ben ritrovati in diretta al Time Magazine su Radio Time, in TV, anche su questa diretta Facebook. E ancora ben trovato al nostro ospite di oggi, candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli. Ancora buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, un ascoltatore manda un messaggio e pone una considerazione che tipicamente, insomma, le amministrazioni, non si capisce per quale motivo, spesso non tengono in considerazione. Dice: scusate la mia ignoranza, si parla di TARI, di tasse comunali, ma si potrebbe far pagare la TARI in più riprese, non in due rate, visto che molte persone hanno uno stipendio e potrebbe anche essere che non riesca a pagarla questa tassa?
Condivido, è quello che ho sempre provato a fare con il nuovo regolamento TARI. Invece di fare due semestri, puoi fare i bimestri e quindi puoi consentire il pagamento
ogni due mesi, in sei volte. E si può fare?
Certo, ci sono riforme che costano un colpo di penna, sono votazioni. Sono votazioni di nuovi regolamenti in Consiglio Comunale. Per questo io credo che Palermo possa cambiare. Abbiamo un problema economico-finanziario. Non sarà facile, ma sicuramente ci si può lavorare, ci si alza presto, ci si addormenta tardi e si lavora alle emergenze. Ci sono altre riforme della macchina che danno benefici ai cittadini, che non ti costano un euro e che tu puoi portare a casa in pochissimo tempo, in un pacchetto di riforme.
Ma perché il cittadino non lo sa? Perché questo ascoltatore giustamente...
Perché nessuno l'ha mai fatto, perché il comune, che è bulimico, vuole subito i soldi e quindi preferisce chiudere in due tranche, perché poi magari ci possono essere la tardività nel pagamento, perché magari tasco i dice, giusto? Può capitare. Poi devi ricalcolare l'interesse di
magari
mora.
Magari quel mese, giusto, quindi, che ti arriva, non hai la possibilità di pagarla.
E devi ricalcolare l'interesse di mora, perché poi ti risulta la posizione fra debito. E banalmente, diciamo, una comodità invece per i cittadini e si traduce in una mole di lavoro in più per uffici che sono ingolfati. Ma questo è il motivo per il quale io ritengo che il comune debba aderire alla gara regionale che è stata fatta sulla riscossione dei tributi e debba, visto che non ha personale
per gestire,
non dico adeguato, perché il personale può essere adeguato,
ma numericamente non c'è fisicamente.
Ma se tu non riesci più manco a pararci al telefono o andarci fisicamente con l'ufficio tributi perché è affogato, allora prendi e lo dai alle società concessionarie del Ministero delle Finanze, come fa la Lombardia, come fa la Toscana, come fa l'Emilia, e quindi fai gestire il servizio ad altri. Se non sei in grado, al cittadino non cambia nulla.
Quindi è un'apertura, diciamo, volgarmente chiamata l'apertura ai privati, che sembra essere un demonio. Ma
che non è soltanto ai privati, cioè ai concessionari del Ministero delle Finanze. Cioè, queste sono società che per poter essere concessionarie, sono sei in Italia, che per poter essere concessionarie del Ministero delle Finanze sono sotto il controllo del Ministero delle Finanze e hanno il capitale sociale tale da non poter fregare nessuno, perché hanno talmente tanta solidità che nessun ente verrebbe, fra virgolette.
Dico, è un'apertura all'esterno, ma io volevo dire all'apertura ai privati. Per esempio, la gestione dei rifiuti, che sembra essere veramente un problema.
Orlando Orlando sta già gestendo Belolampo con i privati, cioè forse non lo dicono, io lo so perché conosco assolutamente i conti del Comune di Palermo, quindi fra non lo affreddano, lo accaldo, gestione di ditte che vanno in aggiunta con i propri macchinari perché la RAP non ha avuto investimenti, quindi già di fatto una gestione del mondo privato all'interno di RAP c'è.
Esiste.
Poi se tu mi chiedi vuoi smantellare la RAP? No. Se tu mi dici vuoi privatizzare tutti i servizi? No. Voglio mettere con bandi pubblici in condizioni le mie società di avere delle partnership anche con altre società che sono quotate sui mercati, penso ad ERA piuttosto che ad UA, e che hanno l'industrializzazione dei processi, che hanno la managerialità adeguata per poter aiutare società in...
Facciamo un esempio, prendiamo l'AMAP, prendiamo una
allora
casa.
Proprio l'AMAP è una di quelle società che
non l'ho presa proprio a caso,
è però una di quelle società che in mano pubblica dimostra di poter funzionare, perché in realtà è un'azienda che funziona a bolletta. Sostanzialmente i cittadini pagano l'acqua, perché l'acqua comunque è un bene essenziale e nessuno si priva dell'acqua, ed è una società che guardando i bilanci produce degli utili, quindi io non capisco,
però talvolta
perché...
ha carenza di operatività per quelli che possono essere i servizi, allora, gli interventi.
Allora, su questo, perché anche lì è la programmazione e la pianificazione, perché poi una società deve avere la managerialità adeguata per poter presentare i piani di investimenti. La buona notizia è che il PNRR dà anche disponibilità a società di servizi del comune di poter accedere ad una serie di finanziamenti che poi ti portano dei benefici in conto economico. Puoi utilizzare le somme del dissesto idrogeologico per gestire ad esempio le fognature, che è una cosa che gestisce AMAT, perché AMAP non gestisce soltanto l'acqua, ma gestisce anche il sistema fognario, e quindi su questo tu puoi...
E tra l'altro non solo per Palermo non gestisce l'acqua.
Per tutta per l'area metropolitana, esatto. Infatti questo è un altro pezzo del mio programma, cioè io sono perfettamente consapevole che il prossimo sindaco è un sindaco di area metropolitana, e allora il mio programma è dimensionato non soltanto su Palermo, ma sull'area metropolitana.
Sì.
Io devo sapere che il tema della mobilità non è che lo affronto pensando soltanto ai palermitani, io devo pensare a quelle migliaia di cittadini che
ce l'hanno chiesto
da Villa Abate,
un sacco di
volte. Figarazzi, Villa Abate, Bagheria, Altavilla, Marineo, cioè da prima parte, e dall'altro lato, Carini, Cinisi,
certo,
Balestrate,
certo.
Arrivano qui. Allora è lì che io devo intercettare i flussi di traffico per non riempire e non ingolfare la città. E come lo faccio? Con l'interscambio. Quindi per me Tommaso Natale piuttosto che Belgio Francia devono diventare le aree per quella parte di Interland, e quindi mettere in collegamento l'anello ferroviario, la stazione ferroviaria, le infrastrutture,
certo,
giusto per far arrivare certo i lavoratori o gli studenti alle università e all'interno delle scuole. Dall'altro lato devo utilizzare Roccella, poi fra l'altro quello svincolo Roccella è pronto, si potrebbe aprire, lì c'è un parcheggio, c'è l'unico tram che funziona è a Roccella, perché arriva lì e da Roccella arriva alla stazione centrale,
è
della stazione centrale
perché non si apre quello
puoi
svincolo,
banalmente prendere, puoi andare a Dorlean, cioè, puoi andare a Notarbartolo, ti puoi muovere su degli asset ben collegati. Allora non è impossibile gestire la città, ma devi avere una visione di area metropolitana. Se io do un'alternativa di mobilità a circa 60.000 pendolari che arrivano nella nostra città, ho levato, decongestionato il traffico in determinate aree e quindi ho dato una mobilità. Allora si può lavorare. Poi se mi amminchio, conoscendo i conti dell'AMAT, che producono 11 milioni di euro di debito per la gestione dei tram all'anno, che devo per forza aprire un altro cantiere come se quelli che ci sono non bastassero, per non sapere quanto durare, e devo andare a mettere dalla Statua della Libertà fino alla stazione centrale il tram senza poterlo mantenere, sto sbagliando. Se invece penso che posso mettere i tram su ruota come stanno facendo a Parigi, che li compro e me li rivedo sempre attingendo agli stessi finanziamenti sulla mobilità sostenibile previsti dai fondi europei, metti i cordoli, vai direttamente in BRT e li colleghi, finisci sì la tratta di tram che va da Calatafimi, perché devi arrivare da Calatafimi alla stazione d'Orléans, da d'Orléans alla stazione centrale,
chiuderlo il cerchio, altrimenti non è funzionale.
E ottimizzi. Io, nessuno sa, ad esempio, che se si rompesse oggi una vettura del tram della linea Borgo Nuovo, non avremmo come portarlo al deposito e all'officina meccanica di Roccella.
lo devi caricare su un mezzo gommato per portarglielo
quindi
lì.
Quindi devi andare con un tir, cioè sta operazione a costarti 100.000 euro ci sta nulla, disastro. Arriva un tir, lo fa. Quindi
ti compri la bombardiera
nuova. Io comprendo che bisogna sicuramente integrare la gestione e portare a fianco delle cose, ma devi ripensare in area metropolitana, anche sulla mobilità. Io penso di avere fra pieno parcheggi, interscambio di tutto ciò che c'è e la possibilità.
Io ricordo il progetto quello di 5 anni fa, era già funzionale da allora.
L'avremmo già fatto ma... anche perché una priorità è comprare immediatamente 300 autobus ecologici. Sì. Lo fai immediatamente con i
giusto
fondi.
Giusto, detto che li avevano comprati gli autobus, dovevano arrivare.
Sì, e ora li vedremo magari sotto elezione spuntano.
Ah. Ma magari. Senti, parliamo un attimo di commercianti. Buongiorno a tutti, io fornisco prodotti avicoli, molte pollerie e macellerie di Palermo. Solo in questo mese 5 negozi di pollerie allo Spiedo hanno chiuso i battenti. Tra tasse e prezzi folli i negozianti non ce la fanno più. Ovviamente ho perso 5 clienti, quindi le difficoltà si allargano per tutti. È solo un allarme che sto mandando per molti negozianti a Palermo, quindi il peso anche di quelle che possono essere...
Questa è una amministrazione che ha dimenticato il tessuto commerciale, possiamo dirlo ormai dopo 10 anni tranquillamente.
L'amministrazione non parla più con le associazioni datoriali. Ora, dico, non è che le associazioni datoriali si possono utilizzare ad uso e consumo, quindi se non ti criticano, perché la critica è una parte di una buona amministrazione ed è quello che io sto chiedendo ai cittadini. Perché penso che possiamo fare bene? Perché intanto io sono Fabrizio. Non sono un pallone gonfiato come tanti che ne vedo in giro e non me ne vogliono gli altri candidati, ma a me...
Hai detto sono Fabrizio, è venuto in mente sono Giorgio, è la canzone di Giorgio non ti fanno la canzone, sono Fabrizio.
Sì, ma magari
non
sarebbe tutta pubblicità.
Non volevo parafrasare un leader che non stimo, però diciamo la prossimità sicuramente è una cosa che il Palermitano con me ha. Chiunque, nel bene o nel male, mi può criticare, non mi può criticare.
Il confronto con te è facile, nel senso che sei facilmente avvicinabile.
Sì, cioè banalmente mi si scrive sui social e rispondo io.
Pure di quelli che faceva locali peraltro.
Banalmente, e continuerò a fare locali anche perché credo che Palermo debba essere anche una città per giovani e non solo per vecchi.
Domanda per Ferrandelli: in caso di lockdown o ritorno a restrizioni Green Pass imposte dal governo,
mi sto un po' toccando.
In qualità di sindaco, cosa faresti? Alcune giunte comunali, esempio Bassano del Grappa, hanno preso decisioni contrarie alle disposizioni del governo.
Io intanto posso dirvi cosa ho fatto durante il lockdown, non cosa farei. Quando chi governava la città si è rintanato, non sappiamo dove. Io sono sceso da membro della Protezione Civile, mi sono messo sui mezzi della Protezione Civile, sui miei mezzi privati, e ho cominciato a girare la città intanto per sensibilizzare alla necessità, diciamo, di cautela e di cura. E mentre gli altri sparivano sono stato per strada. Dopodiché ritengo che non bisogna abbassare la guardia, ma che ne siamo fuori. Dopodiché le misure vanno prese con il dialogo con le categorie, che spesso non sono state ascoltate. Cioè io vedo delle ipocrisie. Per esempio, io un provvedimento come quello che ha vietato l'apertura dei locali durante la partita di calcio non lo emetterei mai.
L'ho criticato e l'ho contestato
perché non puoi essere ipocrita. O sei in linea anche con la normativa nazionale, con una linea, o non lo sei. Io non posso prendermi gli aerei mettendomi l'uno sopra gli altri, come anche nei treni o come negli autobus per andare a lavorare. Non posso stare dentro lo stadio uno accanto all'altro e poi non posso andarmi a bere una cosa fuori all'aperto.
Perché no, tra l'altro non te la puoi bere in una determinata area della città.
Cioè,
e le altre
io sta roba non la capisco. Dopodiché, da che mondo è mondo, si sfruttano gli eventi di grande rilevanza e con grandi afflussi di persone per creare anche benefici commerciali alla città.
Quindi trincerarsi
su questo dietro le normative del lockdown è una grande ipocrisia, il cittadino non lo capisce e poi si incavola.
Allora, ci sono due messaggi sulla nostra pagina Facebook che sono esattamente agli opposti. Uno è top, l'altro è sempre le stesse chiacchiere. Io da qui ripartirei subito dopo la pubblicità, perché tu hai sottolineato quanto tu stia girando per i quartieri, quello che incontri e anche quali sono determinati atteggiamenti di persone che magari dicono sì il voto è per te e poi appena ne vai ma perché magari vogliono continuare a mantenere uno status, quindi a interfacciarsi con i politici che hanno contribuito alla condizione che stiamo sottolineando e che sottolineiamo ogni tanto. Quindi qualche spot e poi torniamo, sentiamo la sensazione di Fabrizio Ferrandelli per quei palermitani che vogliono che le cose non cambino. Restate con noi. Will I Am, Willy William, 12:46 solo, nuovo singolo per Will I Am.
Io non dirò mai questo titolo.
Will William e Will I Am. Allora, ci eravamo lasciati, intanto ben ritrovati al Time Magazine, su Radio Time, ben trovato ancora Fabrizio Ferrandelli. La sensazione che hai, confrontandoti con i cittadini, tu ci dicevi prima giri, sei continuamente in circolazione per la città, per i quartieri, per le periferie, che non so se sono cambiate da quando, vabbè lasciamo stare, la nota polemica di Orlando. Che sensazione hai? Ecco, dicevamo prima, ci sono sono quelli che dice sì, Fabrizio, ma voto per te, e poi appena ti giri, ma che deve.
Perché io ce li abbiamo. Conosco, io pure io sono poliglotta, perché sono un ragazzo di periferia, esatto. Quindi diciamo sto attento. Io credo che però Palermo sia più consapevole, perché questa pandemia ha dato a tutti gli strumenti anche per poter prendere le informazioni
e pesare anche
quindi,
i soggetti.
Banalmente siamo stati chiusi a casa per tanto tempo e quindi internet, Facebook, i social sono stati l'unico strumento di contatto con gli altri. Io lo vedo che c'è mia nonna che ha 86 anni, già chiama via Messenger le mie figlie costantemente, non posso scappare più. Quindi si è alzato il livello di alfabetizzazione digitale e quindi anche di conoscenza. Dall'altra parte c'è una sacca di resistenza che
sono legate alle vecchie tradizioni
come la tradizione di quello che ti ruba il motore e poi ti dice però se mi dai 100 euro te lo faccio ritrovare. E esatto. Mi pare che così con certi politici ti creano il problema, esatto, perché non amministrano,
poi
fanno schifo, poi magari ti arrivano sotto lezione e ti dicono no, però ora ti faccio buttare l'iber, ti faccio aggiustare la luce, ti faccio aggiustare. E allora noi non dobbiamo fare politica, giusto?
Cavallo di ritorno.
Ti fotto motore e poi se mi dai 100 euro, esatto. Allora dobbiamo cominciare anche a dire ai palermitani che il voto non va scippato stavolta. Oh. Siccome siamo stati presi in giro per tanti anni, a proposito di chiacchiere, forse è arrivato il momento di prendere in giro noi.
Dice questa ascoltatrice, è questione di etica. Sentiamo un altro nel messaggio, peraltro.
Io credo che il sindaco di Palermo, il nuovo sindaco di Palermo, debba avere il coraggio di rompere con i vecchi sistemi il governo centrale, debba avere il coraggio di smettere di attuare tutte quelle disposizioni assolutamente irrazionali. Sono un insegnante. Non sono vaccinata, ho preso il Covid e sono rientrata a fare lezione, mentre chi non è vaccinato è rientrato con un tampone un giorno sì e un giorno no ed è confinato, non si capisce bene per quale motivo.
Siccome è molto lungo e abbiamo poco tempo, è chiaro, comunque, prendere le distanze dalle istituzioni centrali.
Saper prendere le decisioni autonome, il concetto è quello.
Intanto il sindaco della città è sicuramente è la prima autorità sanitaria locale e può avere delle autonomie su molte cose, quindi questo richiama la rottura di sistema, diciamo, non solo mi piace, è lo slogan di una delle nostre liste. Io ho una lista,
facciamo tutte cose.
Ho una lista che si chiama Rompi il sistema. È una lista, fra l'altro, di cui sono molto orgoglioso. È una lista fatta da Under 25, proprio per rompere anche il luogo comune che i giovani non si interessano alla cosa pubblica, che non vogliono cambiare le cose, che sono il futuro. I giovani sono il presente di questa città e sono in lista. E la lista si chiama Rompi il sistema, ma non perché vogliamo sfasciare, vogliamo rompere rispetto alle vecchie logiche e rigovernare e recuperare Palermo.
Senti, allora, c'è una domanda da un ascoltatore che è comunque uno spunto interessante. L'ascoltatore dice di aver ascoltato tutti i candidati e ha potuto cogliere idee interessanti. Molti candidati e ha potuto cogliere idee interessanti da uno e dall'altro. Ecco, il fatto per esempio che vinca tu esclude necessariamente le idee degli altri candidati? Si può fare una sintesi comunque del meglio di ogni programma?
Ma guarda, vi dico anche una cosa in più. Io voglio rompere con il sistema, ma non voglio sfasciare ciò che funziona. Ci sono delle cose che funzionano in questa amministrazione. Io ritengo che alcune pedonalizzazioni siano state vincenti, ritengo che alcune politiche culturali abbiano funzionato. È chiaro che tutto ciò che fa bene alla città vada messo a regime, vada messo a regime e vada utilizzato. Cioè, qui non è che bisogna litigare sulle cose buone da fare, bisogna sicuramente essere distanti dalle pratiche. Il tema è con quale pratiche vuoi portare avanti le cose.
Allora, questa domanda è un po' generalista, risponderò per la prima parte io, poi continui tu. Come si può risolvere la situazione una volta per tutte? Allora, io anticipo il mio punto di vista, perché colgo l'occasione e ringrazio l'ascoltatore per la domanda. Se per, diciamo così, per 15 anni ce ne siamo assolutamente fottuti di chi avrebbe dovuto gestire le nostre vite, non si può pensare che adesso arriva Superman, e questo vale per qualunque candidato. Dopodiché, prego, come si può risolvere una volta per tutte la situazione?
Credo che la politica del supereroe, dell'uomo solo al comando, l'abbiamo visto in questi ultimi anni, non ha funzionato.
La storia insegna, porca miseria, perché
chiunque promette un cambiamento radicale, un cambiamento totale, secondo me sta continuando a prendere in giro e a fare chiacchiere.
Mente sapendo di mentire, dici.
Chiacchiere da campagna elettorale. Il giorno dopo ci sarà da lavorare tanto, sbracciarsi per riportare Palermo alla normalità. Io credo che noi dobbiamo riconquistare la normalità. Riuscire a riguadagnare la normalità ci richiederà un ordinario e straordinario sforzo che ci porteremo almeno i primi 2 anni di amministrazione. Soltanto dopo possiamo passare...
Sei ottimista con 2 anni?
Ma guarda, sono i tempi in cui tu banalmente affronti un piano di risanamento e rilanci i progetti e riesci ad avere risposta rispetto anche alla programmazione e alla pianificazione che hai avuto. I bilanci sono triennali generalmente, ma in un biennio tu fai sicuramente la prima scrematura, il primo giro di boa.
Certo.
Ma 2 anni sono tanti, perché se qualcuno si aspetta i primi 100 giorni in cui generalmente c'è la luna di miele, che la città si stravolga e cambi,
soprattutto nelle condizioni in cui siamo,
sicuramente non ha capito.
Domanda, la normalità è non avere l'immondizia per strada, poter seppellire i propri cari, poter andare fuori Palermo e non fare un'ora di coda,
potare gli alberi.
Da dove si
emergenza riparte
abitativa. Per cercare questa normalità?
Poter uscire certificati,
sì, poter avere un tetto sopra la testa.
Allora, guarda, io ti dico con molta realtà, non c'è un problema della città che non conosca e non c'è soluzione che io non conosca rispetto ai problemi, ma non perché sono Superman, semplicemente perché sono stato in ascolto 15 anni e queste soluzioni mi sono state suggerite dagli stessi soggetti che lamentano la disfunzione. Cioè, se parliamo di turismo, ho sempre parlato con le associazioni che si occupano di turismo, quindi ho le idee chiare su alcune cose da poter fare con la tassa di soggiorno piuttosto che farla finire nel buco del bilancio e utilizzarla per i servizi, perché ho parlato con gli albergatori. Se mi parli dell'emergenza abitativa, so cosa posso fare con alcune pratiche, dall'autorecupero all'utilizzo dei beni del comune, perché ho occupato il comune per 40 giorni nel 2008 insieme a 50 famiglie di senza casa che oggi sono dignitosamente collocate. Cioè, se mi parli del tema dei rifiuti, ho occupato la discarica Bellolampo per altri 20 giorni insieme ai cianciaioli che vivevamo sui tetti,
che eri sui tetti,
perché
lo ricordo.
Nel 2009 raccontavamo come la raccolta differenziata, che si può fare solo in via Libertà in alcune zone della città, perché se stai a Borgo Nuovo, al CEP, a Lozena, a Mondello, a Partanna, a Strasburgo, Calatafimi, Bonagia, Sette Cannoli, la puoi solo insegnare nelle scuole ai bambini e poi li prendi in giro quando escono lì magari con il cassonetto davanti alla scuola. Allora, ci sono delle cose che sono straordinaria normalità e lo fai con buona organizzazione e con buona gestione.
Allora, io ho 30 secondi a disposizione, non voglio parlare della Costa Sud, ne abbiamo parlato negli ultimi 10 anni, ma una semplice domanda, se possiamo in pochi secondi. Hai detrattori che dicono, sì vabbè, ma Ferrandelli, cioè chi non ha mai approfondito realmente cosa tu abbia fatto, ma ritiene che tu non possa essere all'altezza perché sei un cangiabandiera, perché gli è stato detto così, ti interessa far cambiare opinione?
Ma intanto io li torturerò perché sarò presente in tutti i mercati, in tutte le piazze, sarò presente senza filtri, presente in trasmissioni televisive, radiofoniche, dirette social.
E poi c'è questo appuntamento che tu hai con il Gazebo, perché lo dico a favore degli ascoltatori.
A partire già da sabato, spero che non piova, sabato pomeriggio siamo in via Ruggero VII, all'altezza di via Magliocco, insieme ai ragazzi della lista Rompi il Sistema, e quindi sarò lì a parlare con i palermitani. Se non piove, piove, ci vediamo alla Rustuta che si fa in favorita, e quindi sto lì un po' a parlare con le famiglie.
Allora,
ci si può confrontare. Poi
quindi, a prescindere da dire sono tutte chiacchiere, quantomeno scendete da casa. Tu non vai a citofonare alle persone a dire quel programma.
No, io ci vado col microfono, con la cassa, e non posso non ascoltare.
Attenzione,
spero
perché
che
poi
abbiano...
il sindaco ti mette fuori perché fa il disturbo alla
pubblica.
Io sono un disobbediente, quindi assolutamente ho voglia veramente di rompere il sistema e di cambiare Palermo.
Grazie a Fabrizio Ferrandelli, in bocca al lupo di peluche, dice un ascoltatore.
Viva il lupo, sono un animalista convinto.
Grazie,
vive
Fabrizio.
Il lupo e non mangiate agnelli.
Esattamente. Da Massimo Bisciotta,
Mario Caminita,
Vittorio Ferrini e Luca Ferito si sono occupati della parte tecnica. Grazie a tutti. Il Time Magazine torna domani alle 11:00, avremo un altro candidato e sarà Ciro Lo Monte, e naturalmente poi tutto il resto è solo Time Magazine nel nostro orario. Per il resto c'è Radio Time nelle vostre vite come sempre. A domani, ciao.
Ciao.